con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
Il ruggito del festival, sono le 12:31 minuti, Mario Fabio al microfono, Tiziano Trotto in regia, siamo anche oggi in diretta da Locarno, terzo giorno di festival di questa 78esima edizione del Locarno Film Festival che è ormai entrata nel vivo con le sue due sezioni competitive partite ieri, il concorso internazionale, i cineasti del presente e oggi, poco fa, è iniziata anche l'Assemblée de la Critique. Ieri non è stato solo il giorno di Willem Dafoe, ma protagonista qui a Locarno, lo è stato anche Pippo Del Bono con il suo documentario Bobò, un tributo commovente e sincero a un uomo e a un artista che per anni è stato al suo fianco. E proprio Pippo Del Bono sarà nostro ospite fra giusto qualche attimo, giusto il tempo di ricordarvi che avremo anche Alessandro Bertoglio e Moira Buola con le loro prime critiche dei film, dei primi film in concorso e poi scopriremo cosa ci segnala oggi, cosa ci consiglia di vedere fra i tanti film di Locarno 78, Giona Nazzaro.
Vorrei raccontarvi una storia. La storia di un uomo che un giorno si è trovato in un manicomio e lì ha incontrato un altro uomo, Bobò. Sordo, muto, analfabeta, microcefalo. E mi chiedeva di portarlo via da lì. L'ho rapito contro ogni legalità. Così ha cominciato ad assaporare la libertà. Era un grande attore. Ci portava dentro i suoi mondi straordinari. Giocavamo come due bambini. Non parlava. Camminava malissimo. Ma danzava. Lui era tutto per me. Un padre, un fratello, un maestro. Dove sei, Bobò?
E questo era giusto un assaggio del bel documentario di cui stiamo per parlare. Pippo Del Bono, buongiorno e bentornato a Locarno.
Buongiorno.
Pippo Del Bono è regista di teatro, di cinema, attore, autore teatrale, danzatore. Negli anni, in tanti anni con la sua compagnia ha creato spettacoli teatrali intensi e viscerali, Barboni, Guerra, Il tempo degli assassini, giusto per citarne qualcuno, spettacoli che lo hanno fatto conoscere e lo hanno portato in giro per il mondo. E proprio Bobò per molti anni è stato suo fedele compagno di viaggio.
Ah, sì.
Innanzitutto vorrei chiederle da dove nasce proprio l'urgenza, il desiderio di restituire al pubblico questo suo ritratto di Bobò e della profonda e intima relazione che vi ha unito.
Nasce dal bisogno di far conoscere al mondo questa persona straordinaria che ha cambiato proprio le regole del teatro. Una persona unica, perché lui non parlava, faceva solo non sentiva, quindi era sordo muto, analfabeta, microcefalo, eppure sulla scena era straordinario. Aveva la capacità di identificarsi con i personaggi che faceva in maniera unica.
Il documentario intreccia materiali d'archivio, riprese di vita quotidiana, memorie personali, e ci porta in un viaggio intimo e davvero struggente. Cosa ha significato tornare a distanza di anni nei luoghi dove tutto è iniziato e rivedere anche quelle immagini di Bobò che risalgono oramai a qualche anno fa?
Ma per me è voluto dire salvarmi. È stato un atto di salvare me stesso. anche perché io ho sofferto molto quando lo Bossi è andato via e quindi non riuscivo più a vederlo, le immagini, le cose. A un certo punto ho deciso di vederle e da lì è partito il film.
Sono passati anni prima che ci fosse in lei la forza di poterlo fare. Tra l'altro la prima immagine del documentario, quella di Bobò anziano che si appoggia a un bastone, fa fatica a camminare, e dietro di lui c'è un muro con del filo spinato. Dove siamo?
Ma lì è una ripresa che ho fatto con Bobò, quando insieme a Bobò eravamo in Germania a lavorare e ho deciso di andare a Dachau.
A Dachau, infatti, sembrava davvero un campo di concentramento oppure forse un carcere, ma insomma si trattava di Dachau. Nel film La vita è meravigliosa di Frank Capra, il protagonista, George Bailey, la notte della vigilia di Natale, disperato si sta per buttare da un ponte nel fiume gelato che scorre sotto di lui. Ma prima che lo faccia, l'angelo Clarence si getta nell'acqua, in pratica costringendolo a salvarlo e così, salvando Clarence, George salva anche se stesso. Le sue parole su Bobò, ci siamo salvati a vicenda, mi hanno ricordato proprio quella scena. C'è stato per lei qualcosa di simile proprio nell'incontro con Bobò, in fondo?
Beh sì, io e Bobò ci siamo salvati uno con l'altro. Io arrivavo da un momento molto difficile, anch'io, e lui aveva una storia incredibile. Io e lui, stando insieme, guardandoci negli occhi, parlando senza parlare, però noi ci capivamo, io e Bobò. Bobò viveva anche a casa mia. E ci siamo salvati. Lui ha salvato me e io ho salvato lui.
La colonna sonora. La colonna sonora è di Enzo Avitabile. Le canzoni e la musica di Avitabile si ritrovano anche nei suoi spettacoli teatrali. Cosa la lega a lui e perché lo ha scelto per... insomma, per questo lavoro, tra l'altro, la canzone che chiude il documentario lo vede duettare Enzo Avitabile con Ligabue.
Sì. Beh, Enzo è un grande amico, un fedele amico, uno che ama molto il mio lavoro, e quindi ha accettato di fare le musiche per questo film. Io ero molto contento. Io con Enzo ho fatto anche dei concerti e lui insieme. Bestemmie d'amore si chiamava. Eravamo io e lui. E quindi abbiamo una relazione forte, io e Enzo Avitabile. Siamo un po' fratelli di arte, sì.
E lei nel suo documentario dice di aver paura della solitudine e della morte. In che modo Bobò l'ha aiutata forse a tenerla a bada questa paura?
Sì, Bobò mi ha aiutato a tenere a bada anche la paura della morte. Bobò non aveva paura della morte, l'aveva proprio superata la sua vita.
E vorrei chiudere con la danza, che è un altro elemento importante nel documentario, ma immagino nella vita di Pippo Del Bono, anche perché certo. Pippo Del Bono ha conosciuto e ha lavorato anche con una celebrità, con una persona importante come è stata, mi aiuti a dirlo lei, che
Pina Bausch.
Esatto, perfetto. E lei nel documentario dice: danzavo per vivere e danzavo per uscire dalla prigione. Che cos'è per lei la danza?
La danza è un modo per uscire nella vita. La danza è salvifica, la danza ti aiuta, ti salva, ti apre verso il mondo.
E anche Bobò era un grande danzatore.
Assolutamente sì, era bravissimo danzatore. Bobò non sentiva la musica perché era sordo, però lui ballava lo stesso a ritmo di musica, sempre.
E possiamo dire che forse la sua forza stava negli occhi, aveva uno sguardo straordinario cui passava tutto.
Sì, assolutamente sì.
Uno sguardo che sarà possibile ritrovare nel documentario di Pippo Del Bono, che è ancora possibile rivedere oggi alle 17.30 alla Sala e domani alle 12.30 al Palavideo di Muralto. Io ringrazio per essere stato con noi Pippo Del Bono, grazie davvero.
A voi. Bene.
Banzai, Banzai Pipeline, la musica di Harry Mancini o Manzini che dir si voglia, e dopo Pippo Del Bono voltiamo pagina per entrare nel merito dei film proposti dal concorso con le recensioni di Moira Bubola ed Alessandro Bertoglio. Alessandro, buongiorno.
Buongiorno Mario, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora Alessandro, cominciamo da te, poi avremo un contributo registrato di Moira che non è qui perché lo diceva ieri.
Perché sta andando a intervistare Emma Thompson, anzi la sta intervistando beata lei.
Di cosa ci stai per parlare tu, Ale?
Allora, il primo film del concorso, andiamo in ordine cronologico, With Hassan in Gaza. È scontato che i film in cui si racconta Gaza siano automaticamente in prima pagina quando vengono selezionati in un festival importante. L'ultimo esempio l'abbiamo avuto a Cannes con Put Your Soul on Your Hand and Walk, nel quale la regista Sefideh Farsi ha ripreso le videochiamate con una fotografa di Gaza, Fatima Hassouna, che peraltro è stata uccisa in un attacco aereo israeliano proprio il giorno dopo l'annuncio della selezione del film per la Croisette. Quindi scegliere di aprire il concorso di Locarno 78 con With Hassan in Gaza è scelta altrettanto forte e coraggiosa. Il film del regista palestinese, che da tempo si è trasferito in Germania, Kamal Al-Jafari, è quasi frutto di un caso. Questo anomalo road movie, infatti, racconta il viaggio del regista e di Hassan, una guida locale, attraverso la striscia di Gaza nel 2001, quindi più di 20 anni fa. Il loro scopo era quello di trovare Abdel Rahim, un uomo con il quale nel 1989, quando era adolescente, Al-Jafari scontava una pena nel carcere minorile israeliano del deserto di Naqab, con l'accusa di aver preso parte ad un'organizzazione liceale politicizzata. Questa storia lui l'aveva già raccontata in The Roof, il suo film d'esordio, per il quale però non aveva usato queste immagini, delle quali si è dimenticato per quasi 20 anni, finché le ha ritrovate, guardate e montate in un film, questo presentato a Locarno, che, dice il regista, si è fatto da solo ed è un omaggio ad una Gaza che ora non esiste più, così come probabilmente tante delle persone che compaiono nel video e che sono verosimilmente tra i numerosi morti di questo conflitto. With Hassan in Gaza ha il sapore del filmato amatoriale. Le scene sono veloci, le immagini instabili, spesso nemmeno a fuoco e decisamente tutt'altro che cinematografiche. Ma sono i luoghi, le persone stesse, la vitalità che tutti i ragazzini inquadrati trasmettono allo spettatore a rafforzare quel pugno nello stomaco che l'imprecisione cinematografica ci offre. Un mal di mare visivo ed emotivo che ci ricorda come non ci sia famiglia che non abbia perso qualcuno a Gaza e come la vita si sia improvvisamente spenta in questa regione. Un drammatico tuffo in un passato cancellato, così come intere generazioni.
Un film, Alessandro, With Hassan in Gaza, che è possibile rivedere.
Sì, ci sono altre due proiezioni, una oggi, adesso l'ora
questo pomeriggio,
ricordo,
certo.
E poi una domani, e io vi consiglio di andarlo a vedere. Ripeto, il film è abbastanza difficile per entrarci proprio per questo tipo di immagini molto amatoriali, però è veramente un mal di mare che fa bene.
Ma sentiamo cosa ci ha lasciato Moira Bubola a proposito di un altro film, anche questo in concorso, Phantoms of July di Julian Radlmeier.
Chiude il primo giorno di concorso internazionale una commedia tedesca intelligente e poetica. Con una scrittura e una regia ben calibrate, il regista Julian Radlmeier racconta le tensioni sociali della Germania contemporanea e porta gli spettatori nei boschi e nei giardini della Sassonia-Anhalt. E quando il cinema esplora territori poco frequentati, riesce sempre a stupire. Attraverso l'incontro casuale tra Ursula e Neda, due giovani donne alla ricerca di un senso da dare alle loro vite, vite vissute con leggerezza nonostante i lavori precari e le difficoltà economiche, il regista si prende la libertà persino di raccontare il passato del Land con un episodio iniziale ambientato a fine Settecento. Qui seguiamo le vicende di Lotte, cameriera tuttofare al servizio di una famiglia nobile. Sfruttata e stanca, Lotte trova in una pietra blu cobalto una sorta di talismano che le darà il coraggio di dare una svolta alla sua vita. La pietra, le ciliegie, i rosetti in fiore e le miniere sono elementi visivi che ritornano e fanno da cerniera tra le diverse epoche e i diversi personaggi. Guardando Sehnsucht in Sangerhausen, non si può fare a meno di pensare alla leggerezza poetica dei film di Romer. Anche il rapporto tra lo sguardo dei personaggi e il paesaggio rispecchia, in certi momenti, il punto di vista del grande regista francese. Non troviamo qui le sue riflessioni filosofiche, ma Radlmeier mette la commedia al servizio di una sottile critica sociale che non passa inosservata e che è più che mai necessaria in questo periodo storico.
E queste erano le prime due recensioni che vi abbiamo voluto proporre. E tra l'altro Moira Bubola ed Alessandro Bertoglio saranno loro a condurre domani Speciale Festival. E adesso però passiamo al secondo appuntamento con Solo per i tuoi occhi, i consigli di Giona Nazzaro, direttore del Locarno Film Festival, che oggi ci suggerisce, ieri ci parlava di Bobò e oggi invece ci suggerisce un film, l'opera prima della regista e musicista Kukla, nome d'arte di Katarina Bogdanovic, già vincitrice con il cortometraggio Sisters del prestigioso Grand Prix a Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand che è il più importante festival al mondo dedicato ai cortometraggi.
Locarno Film Festival. Solo per i tuoi occhi.
Oggi 8 agosto ci spostiamo a Cineasti del presente per l'opera prima di Kukla, persona non binaria che ha realizzato numerosi video musicali e che con fantasy racconta la storia di un gruppo di amiche che devono capire cosa significa scoprire la propria identità di genere e sessuale in un contesto come quella della Macedonia contemporanea, profondamente religiosa. È un film estremamente colorato, pieno di vita e profondamente politico, uno degli oggetti più singolari di tutto il concorso di cineasti del presente, diretto da una persona di grandissimo talento come Kukla, della quale sono convinto che sentiremo ancora parlare tantissimo in futuro. E poi, se piacciono gli Earth, Wind and Fire e la musica disco, allora questo film risulterà davvero indimenticabile.
Ed era Giona Nazzaro, direttore del Festival di Locarno Fantasy, il film di cui ci ha parlato, che sarà tra l'altro possibile vedere domani alle 21 all'altra sala. Ed ora, in chiusura di questa mezz'ora di Speciale Locarno 78, ospitiamo la collega Elisa Rossello, che mercoledì pomeriggio era al Fevi alla proiezione di The Winning of Barbara Ward, film muto del 1926, musicato dal vivo dall'Orchestra della Svizzera Italiana. Una tradizione quella di aprire il Locarno Film Festival con un film concerto di cui proprio mercoledì avevamo tra l'altro parlato con la direttrice artistica dell'OSI, Barbara Widmer. Elisa, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno Mario, buongiorno a tutti.
Ieri per questioni di tempo non siamo riusciti a raccontare dell'esperienza di The Winning of Barbara Worth, musicato dall'OSI. Immagino che sia stata un'esperienza importante, che ne sia valsa la pena.
Assolutamente, la descriverai come indimenticabile ed è per questo che sono contenta di poter dire la mia esperienza. Tutto inizia con le luci che si spengono e un leopardo che attraversa lo schermo. Poi compare il famoso leone della Metro-Goldwyn-Mayer, che spalanca le fauci e si sente solo una risata sommessa del pubblico. Ci siamo già dimenticati che stiamo per vedere un film muto e quel ruggito silenzioso suscita ilarità. Poi il film inizia e la sala si riempie di musica. Sotto lo schermo rimane una costellazione di lucine, quelle che illuminano gli spartiti dell'orchestra. The Winning of Barbara Worth è un western senza banditi, spari o nativi. Di tipico rimane solo il deserto, qui terra inabitata da rendere fertile. Intorno a questa impresa si affrontano un investitore avido e una comunità di cowboy socialisti licenziati. Di fronte alla durezza del deserto, gli umani sono fragili. E anche il fiume, che sembrava un alleato, può spazzarli via da un momento all'altro. L'esondazione del Colorado, che doveva irrigare i campi, è la scena più impressionante. Il fiume diventa un mostro che inghiotte tutto, perfino il deserto. La gente fugge alla cieca, travolta dalla paura e dai propri carri, prima che dall'acqua. Allo stesso tempo, un altro fiume si riversa sulla sala. È la colonna sonora, che scaturisce dall'orchestra, inonda lo schermo, si getta sul pubblico, si infiltra fino al cuore. E quella stessa musica tuonante è capace di trasformarsi pochi secondi dopo nel suono luminoso della rinascita. Infatti, grazie alla collaborazione e all'altruismo, la vita resiste, l'utopia diventa realtà. Lo stesso deserto, che all'inizio rendeva orfana la protagonista, nell'ultima scena è un prato su cui giocano lei e il figlioletto. I cowboy impolverati sono diventati gente di città, con tanto di automobile e villetta. Somigliano più a noi che alla versione di loro stessi vista poco prima. Ecco la scritta The End. Gli applausi cominciano ancora prima che si riaccendano le luci. Per la seconda volta il pubblico si accorge che questo era un film muto. Succede con le colonne sonore dal vivo. Se l'orchestra suona in modo impeccabile, scompare e si fonde con il film diventando la sua voce. Il direttore non dirige più solo gli strumenti, ma anche le emozioni, in un evento unico, ed è uno dei tanti modi in cui il Film Festival di Locarno sommerge il pubblico di bellezza e celebra il cinema che non smette mai di meravigliare.
E grazie Elisa e Elisa Rossello per insomma queste tue impressioni di The Winning of Barbara Worth, il film musicato dall'OSI che ha aperto il festival, la 78esima edizione del Locarno Film Festival. Siamo ormai ai saluti, ringrazio Tiziano Trotto che si è occupato della parte tecnica, fra poco il radiogiornale delle 13, l'appuntamento con Speciale Locarno è per domani con Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, di nuovo dalle 12.30 in avanti, da lunedì sarete invece in compagnia della collega Francesca Rodesino. Da parte mia, da Mario Fabio, tante buone storie e buon cinema a tutti.
Speciale Festival.
Con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.